Quante volte ci sentiamo euforiche oppure ferite, felici oppure al contrario abbattuti? E tutto perché qualcuno ci ha detto una certa parola in un certo momento? Immagino che anche tu ti ritrovi in queste situazioni. Le parole hanno un potere enorme e sono fondamentali anche quando interagiamo con gli strumenti di intelligenza artificiale. Anzi, direi che sono tanto più fondamentali oggi che viviamo proprio in un'era digitale. In questo podcast parliamo spesso di prompt, cioè delle indicazioni che diamo ai nostri strumenti come ChatGPT e anche naturalmente di prompt design. Ma oggi andiamo ben oltre queste conversazioni perché qui con me c'è una professionista che con le parole diciamo che ci lavora sul serio, non solo come sociolinguista, podcaster, costruttrice di senso in un mondo che troppo spesso sembra aver dimenticato come si parla davvero. Ma prima di entrare nel merito di questa che più che intervista oggi la definisco talk with me, e adesso capirai perché ho scelto questa definizione, prima appunto di entrare nel merito ti ricordo che stai ascoltando Potenza Artificiale. Io sono Teresa Potenza, sono una giornalista appassionata di intelligenza artificiale e in questo podcast esploriamo come utilizzare gli strumenti appunto di intelligenza artificiale, in particolare generativa, per migliorare il nostro lavoro e perché no anche la nostra vita personale. È un podcast indipendente, puoi sostenerlo in tanti modi, per esempio attivando la campanella per non perderti le nuove puntate, mentre se stai seguendo questa intervista su YouTube, commenta e iscriviti al canale. E adesso finalmente posso presentare la mia ospite, Sofia Abad. Benvenuta Sofia!
Ciao Teresa, grazie mille dell'invito, onorata di essere qui nello spazio di intelligenza artificiale.
Guarda, è un piacere per me perché siamo amiche, ma in realtà ti stimo tantissimo e molto, stimo veramente tanto il tuo lavoro e adesso anche chi ci ascolta capirà perché o chi ci sta guardando. Sofia è tante cose in realtà, quindi voglio lasciare a lei tutto lo spazio per presentarsi, ma Sofia inizia col dire tu perché ho definito questo più che un'intervista, un talk with me.
Esatto, perché come giustamente hai detto anche tu, ci siamo conosciute nel contesto del podcasting, questa relazione ha continuato con il tempo e perché appunto ho anche io un podcast che si chiama Talk With Me, Parole e Potere. In realtà perché l'ho definito così risale tutto al 2016, quando il podcast non esisteva ancora. Perché l'ho definito così? Perché ero stufa di sentire sempre dialoghi o interviste in maniera molto standardizzata, no? Dove la persona che intervista fa determinate domande e l'altra persona, l'intervistato, doveva rispondere, diciamo quasi un po' forzatamente. Da lì ho capito che in realtà c'è un formato ben differente, cioè esiste un formato ben differente dove dà la possibilità, lo spazio all'intervistato di utilizzare le proprie parole come meglio crede, senza che quest'ultime vengano un po' dirottate da chi intervista. E quindi da lì mi sono detta, no, il mio spazio non è uno spazio dedicato ad interviste, ma è uno spazio dove l'intervistato deve essere proprio il protagonista della propria storia, ma soprattutto delle proprie parole. E quindi mi sono detta, qual è il termine più adatto per definire questo contesto? Forse il parliamone, il talk. E da lì nasce Talk With Me.
Ma Sofia, ok, podcaster, ma anche sociolinguista, imprenditrice, insegnante, dici di più anche di tutto questo perché anche magari una puntata a parte la facciamo sulla tua gestione del tempo perché fai tantissime cose. Tra l'altro anche autrice e di recente è uscito il tuo ultimo libro.
Esatto, sì. Parliamo proprio dell'ultima cosa, no? Poi facciamo un po', torniamo un po' indietro nel tempo. Sì, è uscito l'ultimo libro scritto a quattro mani con una mia collega sociologa che si chiama appunto, il libro è questo qua, Manifesto della società contemporanea, comportamenti, linguaggi, diritti umani, intelligenza artificiale. Insomma, è proprio un tutt'uno. Nonostante sia un breve saggio di 150 pagine, dove in realtà volevamo veramente dare un'infarinatura di quello che sta succedendo oggi, in un oggi che è in continua trasformazione, in una società che viaggia alla velocità della luce e certe cose non ce ne rendiamo conto di quanto sono così in cambiamento e certe cose non ce ne rendiamo proprio conto, cioè le assumiamo, le interiorizziamo e non ne siamo proprio consapevoli. E questo saggio qui in realtà è un viaggio, ecco perché la copertina, insomma, abbiamo scelto il faro proprio perché il professor Votino, che è un docente, è un presidente del CESMAL, ha curato l'introduzione e lui ha visto questo testo come proprio un faro. Non vogliamo peccare di presunzione, no? Però vuole far comprendere agli altri e dare un po' dei punti luce su come sta reagendo la società oggi. E quindi tocchiamo tematiche diverse e lasciamo al lettore un punto interrogativo dove può fare appunto talk non solo con se stesso, ma con gli altri, approfondendo ogni tematica. Quindi parliamo di comportamenti, parliamo di linguaggi, di diritti umani e di intelligenza artificiale. Io in primis ho curato da sociolinguista tutta la parte dei linguaggi, connessa ai cambiamenti, connessa alla società che si trasforma, ma soprattutto anche connessa al mondo attuale della digitalizzazione. E su questi linguaggi che sono in continua trasformazione, ma soprattutto interrogandomi se questi linguaggi siano innovazione o rivoluzione.
Molto interessante, tra l'altro tu hai un contesto multiculturale, multilinguistico di tuo e quindi tra l'altro magari se ti va condividi anche questo aspetto della tua vita, perché mi piacerebbe anche capire se c'è un momento proprio in cui ti sei detta caspita, il linguaggio non è solo un linguaggio, non è solo un modo per farmi capire, ma è proprio uno strumento di potere.
Sì, c'è stato un periodo ben preciso dove io ero immersa in questa crisi identitaria, no? Come hai ben detto tu, faccio parte di quella generazione, soprattutto negli anni 90, dove ci si metteva sempre in questione. Fin da piccola io sono nata in un contesto multiculturale, multilingue, figlia di genitori marocchini approdati in Italia negli anni 80. Nel 1990 nasco in questo territorio che per i primi 18 anni non mi riconosce in quanto italiana, ma io sentivo di far parte di questa società. Quindi già da lì si comprendeva come il periodo soprattutto adolescenziale era sempre in conflitto con me stessa e con gli altri. E da lì mi interrogavo tantissimo su chi ero veramente, sul perché e quant'altro. E l'aspetto linguistico era quello che più mi dava delle risposte concrete, questo aspetto qui mi rendeva più aggrappata a quello che ero io in realtà, perché se io conosco l'italiano, se io parlo il marocchino, il dialetto, che poi l'arabo classico l'ho imparato ben dopo all'università e con l'aiuto dei miei genitori, se io conosco tutte queste lingue, queste varianti, forse questo è un modo di essere e di comunicare con gli altri chi sono. E quindi da lì tutte queste domande. Poi, quando ho iniziato a capire che tutta la parte mia di origine, delle origini marocchine, eccetera, culturale, identitaria, era una risorsa preziosa per me e anche per gli altri, ho iniziato a dirmi devo farlo capire agli altri quanto tutto questo non è una cosa negativa, ma è una potenziale ricchezza per una società plurale e rispettosa. La prima domanda che mi sono fatta, ti faccio ridere e faccio ridere forse gli spettatori, era a tavola a 5-6 anni, quando ho iniziato veramente a scrivere le prime lettere in caratteri latini in italiano, era: mamma, ma perché forchetta l'hanno chiamata forchetta? Poteva chiamarsi piatto, non so, bicchiere? E mia madre mi guardava stupita, non riusciva a rispondermi. Da lì inizio inconsciamente ad entrare in questo universo della linguistica e ho capito che in realtà ogni parola aveva potere, ma quando l'ho capito per bene durante il periodo in cui l'Islam veniva visto e accostato a terminologie molto molto negative. Quindi c'era una crisi identitaria, il fatto che dovevo combattere con me stessa, con gli altri, dimostrare insomma questo fardello sulle spalle che mi rendeva soprattutto mi toglieva del tempo e delle energie, perché io dovevo dimostrare scientificamente, attraverso le giuste parole, quello che in realtà io sapevo e che gli altri non sapevano. E durante questo periodo, in realtà, venivo spesso chiamata per delle interviste, per rilasciare delle interviste, e noi, faccio parte di quella comunità che avevamo così tanta voglia di dimostrare il contrario, ci cascavamo un po'. E lì, negli studi televisivi, ho capito quali erano le dinamiche linguistiche di potere. Lì, veramente, ho capito il senso della comunicazione, di come ogni parola può essere strumentalizzata per informare in maniera negativa o positiva un intero pubblico. E
tocchi un punto, guarda, da giornalista veramente che mi sta molto a cuore.
Esatto, ed è stato tutto lì. Quindi ho iniziato a collegare tutti i punti. Io lo dico sempre, ho studiato, mi sono iscritta all'università, ho intrapreso questa carriera scientifica non per gli altri, non per un lavoro, ma era per me, perché avevo sete di comprendere chi ero veramente in una società che non mi valorizzava in quanto persona plurale. E quindi ho iniziato ad interrogarmi e ho iniziato ad interrogare ad altre persone, fino a quando non mi sono detta: bene, se non c'è uno spazio che dedichi il giusto peso alla comunicazione sana, allora vuol dire che me lo devo creare io. E quindi, insomma, ho unito un po' tutti questi pezzi e ho sentito l'esigenza di fare talk e non di intervistare o di essere intervistata solo per il gusto di compiacere un sistema.
È incredibile, infatti, quello che tu dici, proprio riferito al fatto che troppe volte chiamiamo magari qualcuno per parlare di un certo argomento, ma vogliamo già a priori che le sue parole rispecchino quello che vogliamo comunicare, ma di solito ovviamente qualcosa di negativo, come dicevi tu, in base alla tua esperienza, ma spesso manipoliamo anche, oppure troviamo un aspetto comunque negativo in una serie di parole che vengono dette che magari invece hanno un altro significato se messe in tutto il contesto. Quindi a volte viene estrapolato soltanto una parola, soltanto una frase, e lì la manipolazione diventa molto semplice. Tra l'altro adesso ne parliamo proprio tanto, sempre di più, proprio perché parliamo di conversazioni con la macchina. E dove diciamo sempre, anche io stessa dico, mi raccomando, cioè non dobbiamo pensare che adesso non dobbiamo più saper scrivere perché qualcuno lo fa per noi, ma ci mancherebbe, anzi dobbiamo fare proprio il contrario, dobbiamo sapere essere ancora più consapevoli di quello che vogliamo dire, di come lo vogliamo dire, anche perché l'intelligenza artificiale può tradurre, semplificare, riassumere e qualsiasi altra cosa, quindi rischiamo di affidarci poi a una macchina che rende tutto standardizzato. Anzi, a questo proposito ti voglio proprio chiedere questo, ma secondo te dove sta andando anche proprio il mondo della traduzione? Cioè, chi è che decide se la traduzione è giusta, è adeguata? Lo sta facendo sempre di più una macchina, un algoritmo, o possiamo anche dire una cultura dominante, non lo so, tu sei proprio in questo mondo delle traduzioni anche a livelli molto alti, dai il tuo contributo anche in tribunale, quindi insomma mi farebbe proprio, sarebbe proprio utile secondo me capire dove si sta e come sta cambiando il mondo delle traduzioni.
Guarda, sicuramente la macchina, l'intelligenza artificiale ha contribuito alla velocizzazione delle traduzioni. Parliamo di traduzioni, magari di testi letterali o di, insomma, testi comunque che non hanno nulla a che vedere con aspetti giuridici. Io come traduttrice sono traduttrice giurata, quindi traduco solo documenti ufficiali, oppure atti che vengono rilasciati dal tribunale o da altre istituzioni, e che hanno bisogno appunto di un traduttore che è certificato. Quindi in Francia il ruolo del traduttore è un po' diverso da quello che è in Italia, perché il ruolo del traduttore giurato e giudiziario deve comunque essere consapevole, cioè devi avere determinate conoscenze giuridiche innanzitutto, quindi c'è tutto un master, uno studio che dura un anno sugli aspetti giuridici e sulla Costituzione, le varie legislazioni, che appunto un traduttore deve comunque e interprete sempre essere aggiornato, un po' come l'avvocato. E il ruolo è veramente importante, molto valorizzato, tant'è che si raccoglie appunto un dossier che viene dato alla Corte d'Appello e il procuratore deve esaminarlo in maniera molto scrupolosa, non solo dal punto di vista delle conoscenze, quindi i vari studi, eccetera, eccetera, ma anche poi tutto il casellario giudiziario, eccetera, eccetera. Quindi è veramente un ruolo fondamentale che ha i suoi aspetti positivi, ma anche tantissimi rischi, perché immaginati, Teresa, che nel caso in cui si traduce male, veramente si passano tanti guai seri, proprio perché esiste una firma, un cachet, un timbro che appunto rappresenta l'ufficialità del documento stesso. Quindi da questo punto di vista forse ci salva il fatto che comunque bisogna essere iscritti alla lista degli esperti giurati della Corte d'Appello per poter rilasciare un determinato documento tradotto, cosa che purtroppo adesso, anzi per fortuna, l'intelligenza artificiale non può farlo.
Scusa, ti interrompo perché chiariamo, parli di Francia perché adesso tu vivi e lavori anche in Francia.
Esatto, sì. E Monaco, Monte Carlo è un paese a sé, fuori dall'Europa, ma che si rifà un po' anche la giurisdizione francese. Quindi chi è iscritto alla Corte d'Appello di una dei tribunali francesi può tradurre e appunto lavorare anche nel tribunale monegasco. E cosa che non potrei più fare è tradurre in Italia. Quindi
perché?
Perché in Italia, come dicevo prima, è una cosa diversa. Bisogna far parte di una lista interna e interna, quindi singola, insomma, del tribunale stesso, ed è il giudice che decide, sceglie, insomma, questa lista, ma comunque devi far parte, devi avere appunto la residenza in Italia e non devi essere iscritta all'AIRE. Ecco, questa è un po' la differenza, ed è la differenza sostanziale che il traduttore in Italia non può rilasciare documenti ufficiali, quindi deve passare per il giudice di pace o altre istituzioni che, con il timbro ufficiale, attestano la veridicità, oppure per esempio con la postille, l'ufficializzazione di questo documento. Ecco, questa è una differenza. Grazie a Dio l'intelligenza artificiale non può fare una cosa del genere, e quindi io che traduco solo documenti ufficiali per il momento non ho. Però mi rendo conto che tradurre un testo, magari anche il saggio, può essere fatto tranquillamente dall'intelligenza, dalle macchine di oggi che appartengono all'intelligenza artificiale. Quindi sì, come in ogni campo c'è questo rischio, no? Che le macchine possano comunque sostituire il valore umano.
Ma tu sperimenti con l'intelligenza artificiale? In che cosa ti supporta nel tuo lavoro, magari nella tua vita personale? Io dico sempre, ampliamo e immaginiamo quello che ci possiamo fare, perché a volte semplicemente magari ci può aiutare anche per fare delle task quotidiane, ripetitive e magari anche extra lavoro, ecco.
Assolutamente, prima parlavo della tempistica, no? Della velocizzazione. Sì, l'intelligenza artificiale può semplificarti la vita, nel senso che magari puoi velocizzare e mettere da parte le tue energie, lasciare la macchina, insomma, fare determinate cose, ma non può assolutamente sostituire, perché poi c'è tutto un lavoro dopo di revisione, e quante volte ho dovuto correggere il bersaglio e dire guarda che non è così, e si scusa tantissimo, soprattutto nella traduzione. Lui è sempre lì attento a dire oh, mi scuso, non lo faccio. Lui ha questa maniera di scusarsi come se fosse un bambino, non so, una cosa incredibile, di dire mi dispiace, ho sbagliato, ma hai ragione, rettifico subito. Ecco, questo fa capire che l'intelligenza artificiale, almeno oggi, in questo preciso periodo storico, non è in grado di sostituire totalmente l'essere umano, proprio perché c'è bisogno ancora di tempo, perché dietro alla macchina c'è sempre l'insegnamento dell'essere umano, è l'essere umano che forma questa macchina. Senza l'insegnamento giusto dell'essere umano dietro, è ovvio che questa macchina dia dei risultati che sono diversi dal risultato umano. Forse perché, come dicevo prima, c'è anche questo divario, no? La perfezione, si parla di perfezione, perché la macchina è talmente standardizzata che auspica la perfezione, ma è sempre più è perfetta e più è lontana dalla realtà umana, proprio perché l'essere umano è imperfetto di sua natura.
Tra l'altro, quello che dicevi prima sul come rispondono le macchine, guarda, è anche la mia esperienza, sono sempre compiacenti. Cioè, tendono sempre a dirti che hai fatto un ottimo lavoro o che farai un ottimo lavoro, ma noi dobbiamo vedere anche i lati negativi, le aree di miglioramento, le incongruenze. Quindi se noi non ricordiamo che dobbiamo fare questo lavoro, che noi appunto esseri umani lo dobbiamo fare, alla fine finisce che appunto diventiamo piatti, appunto standardizzati. Tra l'altro, sempre a questo proposito, voglio farti una domanda che mi fanno spesso e che tra l'altro diventa anche di frequente motivo proprio di discussioni, anche accese. Infatti non so perché, però è così, cioè bisogna essere gentili con le macchine, perché ovviamente poi io dico la mia, però dal tuo punto di vista, ma ha senso usare un linguaggio che è fatto per esempio di grazie, buongiorno, ci sentiamo dopo con la macchina, e se sì, perché? Poi ti dico anche la mia.
Ok, molto interessante questa domanda, perché in realtà io inconsciamente lo faccio. A volte mi cado in questo loop dove non in francese, a volte capita di parlargli in francese invece no, do ordini. Guarda quanto è strana la cosa. Scrivimi, redigimi, farmi questo, fammi quest'altro. Invece in italiano sono sempre molto carina e tranquilla con la macchina. Per favore, potresti fare questo? Grazie, gentile. Questa cosa mi ha fatto riflettere anche su quello che sta succedendo adesso con i giovani, perché i giovani, ovviamente isolandosi, no, durante l'adolescenza, e tu lo sai benissimo perché hai anche i tuoi figli, insomma, che si stanno
affrettando. Mio figlio di 13 anni,
esatto, nel pieno periodo dell'adolescenza, tendono a unirsi nella comitiva, insomma, ad assomigliarsi agli altri, ma a distaccarsi, ad isolarsi dalla famiglia, dal nucleo familiare. E questa cosa, purtroppo, ha creato appunto delle dinamiche linguistiche anche molto strane, perché il ragazzo tende a comunicare con la macchina come se fosse un vero amico, un vero psicologo. E il modo in cui comunica, come dicevi tu, la risposta è sempre molto calma, cauta, propositiva. Questa cosa, ovviamente, per una mente di un adolescente che è ancora immatura, fa scaturire un senso di protezione, di connessione diretta con questa macchina, ma raffigurandola proprio come un essere umano, sostituendola a una figura magari anche professionale. E questo è veramente un guaio, perché nel momento in cui si entra in questo circuito, come dicevi tu, con l'uso delle parole gentili, noi ci dimentichiamo della dimensione spazio-temporale e pensiamo di parlare veramente con un essere umano, dimenticando poi tutta la realtà che ci circonda, e entriamo in una dimensione assurda, no? Fatta proprio di paradossi. Noi magari ce ne possiamo rendere conto perché siamo nati in una situazione, in un'epoca dove l'intelligenza artificiale non esisteva, ma immaginati i nostri figli vivere H24 con questa condizione di vita e normalizzarla.
Questa è una prospettiva veramente interessante, infatti hai acceso più di una lampadina in me, ma credo anche nelle persone che ci ascoltano, e perché io questo modo di appunto parlare con la macchina in modo gentile l'ho sempre visto più che altro come un allena la macchina a capire come qual è il tuo di stile e tono di voce, in modo che poi si adegui. Quindi l'ho sempre visto più che altro dal punto di vista molto pratico. Quindi ecco, invece, se pensiamo a questo a un livello più diciamo, profondo, perché va anche proprio a impattare anche sul a livello psicologico, soprattutto, come dicevi tu, per i più giovani, qua diventa sempre più importante, secondo me, la formazione, perché purtroppo anche nelle scuole, quelle che già introducono l'intelligenza artificiale generativa, per esempio alle superiori, ancora poco alle medie, ci sono delle sperimentazioni anche in Italia, però credo che sia proprio importante invece farla usare sì in modo utile ma responsabile, ricordandoci appunto che è una macchina, appunto, perché purtroppo ci sono troppi esempi, e credo pensassi anche tu a quelli di adolescenti che appunto si credono addirittura innamorati della macchina fino a gesti estremi, e non possiamo permettere che si arrivi a quello. Ma secondo te, visto che tu insegni e comunque fai formazione o partecipi a eventi dove anche ci sono molti giovanissimi, e secondo te questo è dovuto anche un po' a quello che anticipavi prima, cioè uno scollamento tra, allora, io che appunto mi devo autoaffermare, quindi mi stacco giustamente dalla famiglia, ma al tempo stesso non ho più quella grande compagnia che avevamo appunto noi, che dicevi anche tu, no, di tempo fa, no, quando si usciva tutti in grandi compagnie, i telefoni o non c'erano, comunque si usavano ancora molto poco, o comunque non c'erano i social, ecco, cioè manca quello, quindi manca qualcuno che davvero un po' si sostituisca alla famiglia, quindi ci sono i social, è comunque virtuale, e ci sono le macchine. Quindi questo anche sta influendo sia, vabbè, sulla psicologia, e anche però a questo punto anche sul linguaggio che si utilizza, che utilizzano i più giovani.
Esattamente, influisce moltissimo, perché ovviamente con quello che hai descritto tu succedono poi delle dinamiche, il linguaggio cambia, il comportamento nei confronti di una persona che può essere anche una vera persona, una persona reale, ma c'è di mezzo uno strumento tecnologico, no? All'interno del saggio, sempre per riprendere un po' le tematiche che ho trattato in questo saggio, parlo di sexting. E il sexting che cos'è? È uno scambio di parole, ma anche di immagini sensibili, non solo tra i giovani e giovanissimi e bambini, perché si parla dai 10 anni in su, ma anche tra adulti. E questa cosa ha reso, diciamo, anche il rapporto sessuale stesso un qualcosa dove diciamo tutta la parte dell'affettività va a scemare, scaturendo poi anche questi comportamenti e queste dinamiche linguistiche molto diverse e lontane dalla realtà umana. E all'interno di questo testo io ho proprio analizzato questi tipi di discorsi, c'è proprio un dialogo, perché sono dovuta, come fanno i ricercatori, entrare nel campo e capire un po' come funziona. E ho scoperto che esistono proprio degli acronimi, no? Che un tutore, un genitore, un docente non riuscirebbe assolutamente a connetterlo a tutto quello che può succedere, no? Il sexting è è il primo stadio di un comportamento linguistico in atto oggi, però poi c'è tutta una parte dietro che si chiama revenge porn, quindi di rivendicazione, la parte più brutale, no? Perché i ragazzi, ma anche gli adulti, io non faccio mai distinzione, ovviamente i giovanissimi non hanno una certa consapevolezza, ma a volte anche gli adulti stessi, proprio perché tutto questo è talmente nuovo, è talmente normalizzato, ma anche tabù, perché è difficile andare da un genitore, è difficile andare da un amico e dire sono vittima, perché in un momento così fragile della mia vita ho voluto lasciarmi andare e poi ho fatto vedere delle immagini mie compromettenti. Nessuno, neanche un adulto, riuscirebbe a dirlo in maniera molto leggera, naturale, spensierata. E quindi lì nascono tutte queste dinamiche linguistiche che purtroppo esistono, sono reali, ma sconosciute alla società di oggi. Ecco perché ritorniamo all'educazione, nelle scuole, ma anche in famiglia, fare educazione all'affettività, ma anche linguistica all'affettività, è importante, in primis perché abbatte un po' tutto quella quel divario, quella distanza che si crea tra genitore e figlio. In secondo luogo, il figlio si sentirà un po' protetto, quindi può andare a raccontare tutto quello che succede senza che il genitore insomma parti con il pregiudizio e con insomma la menata o lo schiaffo o il castigo, no? Perché ovviamente anche il genitore non è preparato a tutto questo. E parliamo di codici linguistici e di acronimi perché i ragazzi molto furbamente non vanno ad utilizzare codici linguistici normalizzati e quelli che tutti usano, ma per insomma rendere le cose ancora molto più oscure inizieranno ad utilizzare determinati acronimi che vengono dal contesto, dal dizionario inglese, per poi metterli, inserirli nel dialogo. E questo è veramente complicato. È stato complicato per me, diciamo, capire, comprendere, analizzare e distribuirlo agli altri, farlo conoscere agli altri. Però io credo che sia veramente importante, ecco. La scuola deve lavorare su questo, i genitori e i tutori devono lavorare su questo, ma anche le istituzioni.
Mi fa venire in mente il caso Adolescence, la serie di Netflix che è uscita qualche tempo fa e dove, al di là vabbè, dei fatti della violenza, però proprio c'era una parte importante anche su questo linguaggio. Tu parlavi proprio di linguaggio, di acronimi e ci si stupiva. In realtà è così, purtroppo siamo noi adulti che non facciamo lo sforzo di andare a capire i più giovani e perché poi parlino magari in questo modo così oscuro. Quindi se andiamo a vedere poi davvero a capirli, scopriamo che, cioè, siamo noi come sempre i primi a doverci formare. Quindi andiamo a vedere, ecco, nel tuo libro, a leggere effettivamente di che cosa si tratta, così forse ci facciamo un'idea ben fatta di quello che succede. Quindi confermi che effettivamente questo è di uso comune tra i più giovani, questo modo di parlare.
È diventato
parlare, scrivere.
Di scrivere, a volte anche di parlare, perché ci sono alcune piattaforme dove puoi anche utilizzare, diciamo, il messaggio vocale un po' come quello che utilizziamo su WhatsApp o magari negli altri social. Però ecco, per il momento rimane tutto molto testuale. Sì, è diventato molto comune, anche se il genitore pensa che non sia vero, ma uno su cinque, rinchiuso nella stanza, può cascare in questa trappola, proprio perché è alla portata di tutti. Cioè basta solo digitare su Google sexting, chat, e ti si aprono veramente tantissimi social che hanno a che fare con questo mondo qui. Quindi non è un qualcosa di criptato, è molto alla portata di tutti. E quindi poi anche il fatto che comunque l'adolescente tende sempre un po' anche ad amalgamarsi alla comunità, ad altri ragazzi. Se non lo fai, non sei figo, proprio detto in gergo.
Sì.
E quindi purtroppo, anche se magari non ti interessa la cosa, giusto per dire che l'ho fatto, lo si fa. Perché quando parliamo di revenge porn, c'è gente che ha perso tutto, ha perso il lavoro dal punto di vista appunto professionale, ha perso anche un po', purtroppo è brutto dirlo, ma la dignità, non verso se stessi, e lo sguardo che gli altri, quella persona viene guardata dalla società. E purtroppo, come dici tu, dobbiamo comunque affrontare e dire le cose come stanno, utilizzando le giuste parole. Tutto questo fa parte delle nostre società. La società nostra è sempre pronta a puntare il dito quando si tratta di cose che non sono socialmente accettabili, anche se lo si fa nell'intimo, ma dimostrare agli altri che questa pratica è una pratica normale non è plausibile, almeno oggi. Però bisogna anche essere consapevoli di quello, come dicevo prima, di quello che esiste, di quello che c'è sulla rete. Si può anche magari praticare sexting, però ecco, sempre meglio quantomeno togliere il volto dalle immagini e far capire agli altri che in realtà tutto questo non solo rende le cose, come dire, complicate dal punto di vista personale, umano, emotivo, ma poi c'è tutta una serie di cose che ti porta all'esposizione, al rischio della tua stessa immagine e di quello che poi comporta strada facendo.
Mi viene in mente che nel tuo libro, nel vostro libro, parlate anche di diritti umani. Questo è molto interessante anche collegarlo al tema delle parole. E mi viene anche in mente che è sempre anche più difficile difendersi quando nel mondo, soprattutto ovviamente online, le parole sono dannatamente ottimizzate per l'engagement, no? E non più per la verità. E purtroppo sempre più anche in account e piattaforme giornalistiche, diciamo così. Quindi noi diciamo sempre, ok, abbiamo paura che i chatbot sbaglino le parole, però mi pare che forse dovremmo un po' temere che noi esseri umani smettiamo di cercare le parole giuste o comunque di standardizzarci, di appiattirci, perché poi ci lamentiamo che i contenuti sono di un certo tipo, però continuiamo a subirli e quindi ovviamente ad accontentare algoritmi e piattaforme. Questo è un tema quindi che hai affrontato anche nella tua vita professionale?
Certo, è sempre tutto connesso, no? Quando parliamo di linguaggi parliamo di società e quando parliamo di società parliamo di individui. Ovviamente l'individuo poi porta ad interrogarsi, no? Su quali sono i diritti, su quali sono i propri doveri all'interno di una sfera politica e sociale. E la tematica dei diritti umani è veramente importante perché comunque non riguarda solo l'individuo, no? Quando parliamo di linguaggi, magari ci limitiamo a quello che può provocare a me quanto persona, però poi su grande scala la questione diventa ancora più grande, più importante. Questa cosa dell'intelligenza artificiale che rischia di appiattire, di normalizzare determinate terminologie e di utilizzare più terminologie rispetto ad altre, innanzitutto impoverisce il nostro vocabolario, quindi di conseguenza l'esperienza che noi abbiamo anche nei confronti di una cosa vissuta, perché magari possiamo captarlo con gli occhi, però poi non abbiamo questa praticità proprio perché non alleniamo più il linguaggio interno nel rigettare, insomma dimostrare e affrontare tutto questo attraverso le parole. Quindi già questo è negativa come cosa. E poi soprattutto rendere tutto normale. Cioè il fatto che determinate cose non abbiamo le capacità di descriverle, ovviamente restano lì e muoiono lì. Un po' come una lingua che non utilizzata più tende a morire, a diventare lingua morta. Ecco, anche questo è un grande rischio, perché quando parliamo appunto di determinate parole che non vengono più usate, vuol dire, e tu lo sai benissimo nel mondo giornalistico come funziona, vuol dire che verranno utilizzate altre per definire determinate cose, ma che in realtà forse non vogliono dire questo, vogliono dire tutt'altro. È complicata come cosa. Ovviamente nel nostro mondo lo affrontiamo sempre, ma torniamo sempre allo stesso punto, che non siamo consapevoli, non abbiamo questa lucidità nel rendercene conto che anche noi siamo all'interno di questo vortice.
Da sociolinguista, ma anche che da persona che appunto è multiculturale e che lavora appunto sempre con le parole, che cosa ci consiglieresti a noi che ti ascoltiamo, insomma, che cosa consiglieresti per ritrovare questa dimensione e ricordarci appunto del potere che hanno le parole anche quando interagiamo con un chatbot di intelligenza artificiale? C'è qualche consiglio, appunto, qualche cosa molto pratica che possiamo ricordarci proprio quando smettiamo qua di ascoltare la nostra conversazione e quindi poi torniamo alla nostra vita quotidiana, sia quando scriviamo che appunto quando interagiamo con la macchina?
Questa è una domanda interessante che io ho iniziato a praticarla, a testarla, proprio come dicevo prima, rettificandola, no? Cioè ponendole delle domande: sei sicuro? Sei sicura? ma puoi ripetere revisionando questo, questo, questo. Cioè io metto sempre in discussione e secondo me questa cosa la devono fare tutti. Nel momento in cui utilizziamo o domandiamo al chatbot di farci un determinato tema o di scrivere fare una descrizione magari di un post che stiamo pubblicando sui social, oltre a dare più informazioni possibili, no? Però so che comunque dopo un tot di tempo la macchina è talmente capace di utilizzare anche il nostro stile linguistico, il nostro modo di parlare, che sarà automatica come cosa, ma mettere sempre in discussione. Quando finisce di scrivere, sei sicuro che tutto quello che hai scritto è giusto? Rispecchia la realtà? Hai da rettificare qualche altra cosa? E farle delle domande, insomma, porsi anche un po' quello che lei dice per il gusto, cioè per darle anche un po', per spronare la macchina a porsi altre questioni e a comprendere che siamo complessi come persone, che non pensiamo solo in una determinata maniera, ma che comunque il nostro modo di esprimersi, il modo di riflettere varia a seconda delle esperienze vissute, a seconda dell'età che abbiamo.
Mi piace molto perché la curiosità e quindi il porsi domande credo che debba essere alla base sempre di tutto quello che facciamo nella nostra vita. Forse addirittura può diventare un'arma un po' anche pericolosa, a volte quindi dobbiamo usarla, la curiosità. Senti, Sofia, a me piace tanto terminare le puntate di questo podcast con uno sguardo al futuro che io chiamo futuro flash. Ovviamente immaginario, a volte più distopico, altre volte paradisiaco, altre volte cerco di farlo un po' realistico e mi piacerebbe quindi immaginarlo insieme a te. Non voglio però che immagini tu la scena, ma te la voglio dare io perché voglio proprio sapere la tua opinione su una cosa, mi incuriosisce molto a proposito di curiosità. Quindi immaginiamo un futuro in cui ci sono poche parole perché ci siamo appiattiti con tutto il nostro linguaggio a quello della macchina, a quello dell'intelligenza artificiale in questo caso, perché interagiamo troppo con le macchine o se interagiamo con altre persone abbiamo sempre di mezzo una piattaforma o appunto una macchina e addirittura manchiamo di empatia, quindi proprio per questo. Le parole sono poche, se dovessi allora salvarne una, al massimo due o tre, perché mi rendo conto che è molto difficile. Ecco, se dovessi sa salvare una parola in qualsiasi lingua, quale sarebbe?
Allora, vero, difficile dirne una, ma mi metto nel contesto in cui ogni parola ha davvero un grande potere e può salvarci. Forse io sceglierei pluralità, perché magari aggrappandomi a questa parola potremmo dare vita, far nascere altre, proprio perché il concetto di pluralità è un po' contro a quello che diciamo stiamo vivendo in quel preciso momento storico, no? Dove le parole sono poche. Quindi magari aggiungendone altre, dalla pluralità nascono altre parole e poi magari con la speranza che questa pluralità possa farci tornare indietro nel tempo, aggiungendo appunto diversi pezzi di esseri umani, di identità. Variegata umana e riprendere il controllo.
Una parola, lo ammetto, inaspettata e proprio per questo molto molto apprezzata, che tra l'altro adoro perché appunto anche io amo la multiculturalità, ci sono dentro,
Mi
ma
fai
non soltanto,
parte.
infatti, non soltanto però a livello di parole, proprio l'amo sotto tutti i punti di vista, quindi grazie per averlo condiviso e per aver condiviso non solo le tue competenze, ma proprio la tua visione, il tuo modo di vedere, di vivere le parole, è davvero prezioso. Quindi grazie per essere stata qui e se questa puntata per te che hai ascoltato o ci hai guardate e ci hai seguite ti è stata utile, condividila e segui il lavoro di Sofia, di cui ti metterò tutti i link nella descrizione di questo episodio, nei commenti se stai guardando su YouTube e appunto grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a te, Teresa, per questo bellissimo talk.
Ciao Sofia, ciao a tutti.
Ciao.